Respiriamo adesso un po' di aria di grande musica, sono molto contento, veramente come un bimbo alle volte, insomma gli ospiti rallegrano il cuore, l'anima, e in questo caso sono doppiamente contento perché gli ospiti sono due, un grande musicista e un grande produttore insieme, il mix ormai da tanti e tanti anni è assolutamente straordinario, Francesco Buzzurro e Alfredo Lofaro, benvenuti,
benvenuti. Ciao a tutti,
benvenuti.
Voi sempre per l'accoglienza che ci riserva.
Ma grazie a voi per essere qua, che sempre un grande piacere. Sodalizio che dura da
15 anni,
ragazzi. Ma come è cominciato? È un matrimonio, è vero, è un matrimonio.
E 15 anni in questi giorni, credo che dovremmo festeggiare.
Dobbiamo festeggiare, assolutamente.
Com'è cominciato? Dalla regia ci danno qualche indicazione.
No, diceva di avvicinarti un po' al microfono.
Com'è cominciato? È una storia interessante questa. Io non avevo idea che esistesse un artista di questo calibro come quello di Francesco Buzzurro. E all'epoca la buonanima di Mara, parlando del Made in Sicily, mi disse: ma tu conosci Francesco Buzzurro? E io dissi: non lo conosco, ma uno che ha un cognome così pesante è già dura pensare che possa essere un grande artista. E lei mi dice, tu non lo conosci, non hai idea. E così mi fa sentire un brano, Magna do Carnaval, di Francesco Buzzurro. Mi sono innamorato immediatamente e l'indomani mi precipitai a chiamarlo, dicendo a Francesco, incontriamoci. Francesco viveva ad Agrigento, io vivevo a Nicosia, ci incontriamo al McDonald's di Caltanissetta.
A metà strada più o meno.
È stato un amore che è partito subito a prima vista. Ci siamo dichiarati l'un l'altro che la collaborazione prevedeva un anno di fidanzamento, ma fu un anno di tempesta d'amore passionale che ancora oggi non si è spenta.
Tanto che sono passati 15 anni, non uno. Parlavi della fama che precedeva e che precede tuttora Francesco. Credo che la cosa in assoluto che ti possa contraddistinguerti è questo tuo modo di suonare la chitarra, che credo sia unico, questo approccio orchestrale alla chitarra, che ascoltandoti uno fa fatica a pensare che sia solo un musicista a produrre tutti quei suoni, è quel tipo di suono. È venuto fuori da cosa?
Beh, allora, diciamo che ci sono i critici che la definiscono una sorta di trasversalità. C'è questa mia capacità di stare così tra i generi diversi musicali.
Sì.
Non vuoi perché sono cresciuto suonando di tutto. Ho avuto la fortuna di avere, per fortuna ce l'ho ancora, un papà che mi ha fatto conoscere la musica a 360 gradi. A casa mia si respirava di tutto.
È musicista papà?
Beh, no, è un appassionato, strimpella qualche accordo sulla chitarra, ma sicuramente...
Possiamo dire che poc'anzi mi detto non strimpellare.
Beh, nel caso di mio papà si può dire strimpella, nel caso mio ci scherziamo su. Sicuramente grazie a lui ho scoperto tanta musica e mi faceva suonare davanti a tutti, davanti agli amici, in qualsiasi tipo di contesto. Quindi sono cresciuto con lo strumento sempre addosso, come una seconda pelle, sempre appresso.
È cominciato da piccolissimo.
Sì, da piccolissimo. E quindi si sono, diciamo, fusi, io credo, spero, mirabilmente, queste due anime. Una che è quella popolare, è più avvezza, diciamo, all'improvvisazione, alla creatività, alla rielaborazione. E l'altra, invece, l'altra anima, che è quella razionale, che è quella che si è formata dal punto di vista proprio classico, con rigore, con degli studi accademici ben precisi. Quindi,
guarda, ecco. La prima volta che io ti vidi suonare, ti confesso questa cosa, forse non te l'ho mai detta, la cosa che mi colpì fu esattamente questo, cioè era fin troppo evidente la matrice accademica, no? Si capiva che tu avessi fatto degli studi classici della chitarra, eccetera. Però poi le contaminazioni, tutto quello che ci trovavi dentro, un po' quello che dicevi tu, la musica brasiliana, piuttosto che il jazz, piuttosto che la tradizione siciliana, piuttosto che la musica etnica, world in genere,
esatto.
Tutto questo shakerato come se fosse un cocktail, un mix, dà vita a qualcosa che io difficilmente ho riscontrato altrove, cioè una certa unicità che questo, da questo punto di vista, credo sia il carattere distintivo più importante.
E che io ho voluto chiamare la buzzurrite.
Eh beh, fai bene a definirlo in qualche modo.
Non qualcuno l'ha definita unico. Fusion music, qualche critico, no?
Fusion music.
Francesco vuole essere sempre più raffinato.
Ma lo è.
Lui è un uomo colto, professore universitario. La verità è che Francesco, come uomo e come musicista, non ha confini. Francesco non riesce a identificare lo scaffale della musica classica, quella della musica leggera, certo, e della musica jazz.
Vabbè, che già etichettare la musica, mi insegnerete, è sempre una cosa sbagliata e difficile, cioè ci si infila in un ginepraio.
Ma l'altra cosa straordinaria che mi piace dire è che non solo come musicista, come uomo, Francesco non riconosce i confini, se non invece come elemento di ricchezza per lo scambio culturale. Voglio ricordare il disco L'Esploratore, che in questo preciso momento ha un grande significato per quelli, certo, che sono gli accadimenti internazionali.
A proposito di momento storico, raccontavate prima di entrare in diretta che un paio d'anni fa vi ritrovavate in Russia.
Esatto, ci ritrovavamo là per un bel tour di concerti che ricordiamo con grande affetto. Credo che in quel periodo di avere fatto una delle più belle esperienze musicali della mia vita, sicuramente, che è stata questo concerto alla Tchaikovsky Concert Hall di Mosca, con il coro del Patriarca, dove praticamente venivano eseguite delle mie composizioni originali arrangiate per grande coro e chitarra. Stiamo parlando di un coro di più di 90 elementi, una cosa impressionante, una botta di suono incredibile, immagina una chitarra con dietro tutto questo. E poi chiaramente anche le tappe di San Pietroburgo, per esempio, dove appunto proprio in questi giorni guardavo con grande amarezza,
perché poi riletto quei fatti di oggi,
da un lato gioia, dall'altro, certo, lato la gioia del ricordo, certo, di quelle belle cose, certo, e l'amarezza di questi giorni che stiamo vivendo, ma è così la vita.
Senti, quel mix di influenze musicali a cui facevamo prima accenno sono tutte concentrate in una definizione che io mi sono segnato, perché insomma fa curriculum da solo, del maestro Ennio Morricone, che ti ha giudicato tra i più grandi al mondo perché capace di far fruire a tutti la musica colta, che è una capacità più unica che rara, devo dire.
Ecco, vorrei che a questa conclusione rispondesse Alfredo, che ha proprio le idee molto chiare su questa.
Quando lui disse, fece l'affermazione prima di dare il perché, dicendo Francesco Buzzurro è tra i più grandi, o forse il più grande chitarrista al mondo, un giornalista gli disse: maestro, ma si rende conto di ciò che sta dicendo? Certo, e se vuoi ti do anche la spiegazione.
E poi di...
Perché Francesco è capace di rendere fruibile a tutti la musica colta. È quello che accade ad ogni concerto.
È vero. Senti, hai tra le mani casualmente una chitarra.
Casualmente.
Facciamo un esempio concreto di quanto stiamo dicendo. Ti va?
Sì. Ma potrei accennarti, ecco, per esempio uno dei brani che suoneremo con l'orchestra.
E adesso parliamo di questo appuntamento.
Un pezzo che si chiama Rabat.
Che meraviglia davvero. Pensavo che, avendo una capacità di repertorio pressoché infinita, hai spesso delle titubanze, cioè nel senso vorresti suonare troppe cose, magari non riesci a farlo. Ti capita spesso nei concerti?
Sì, mi capita veramente spesso, proprio perché, come dici tu, ho un repertorio vastissimo. Oggi eravamo al ristorante con Alfredo e gli ascoltavamo della musica. Un attimino abbiamo avuto di revival di Amarcord, proprio su un brano che si chiamava, mi pare, Brazilian Carnaval, una cosa di quelle vecchie che si suonava, nelle serate tra amici, e quindi ho pensato, dico, ma quanta musica veramente ho sempre macinato, ascoltato, no? È vero, qualche volta mi succede di avere delle titubanze, però sono contento, perché è una ricchezza che mi porto dentro di serate fatte, di gavetta fatta.
Dai,
nei posti,
bagaglio,
ma assolutamente, di avere suonato sempre, di avere cercato l'equilibrio, un equilibrio felice, tra quello che il pubblico amava sentire e quello che io volevo suonare. E il filo è, sì, molto, è molto, sottile, molto sottile, però mi piace, non mi è mai piaciuto suonare solo per me stesso, ma amo molto suonare per gli altri. E sono felice
e anche con gli altri.
E con gli altri, assolutamente. Sono felice quando il feedback del pubblico mi accompagna durante il concerto.
Beh, a proposito di suonare con gli altri,
io invece, prima di passare a quell'argomento, ti devo raccontare una cosa straordinaria. Sì. Che quando si ascoltano i dischi di Francesco Buzzurro si abbia la percezione di 2, 3, 4
infatti
chitarre,
quello che dicevo prima, certo.
Ma nei live a un certo punto tu te ne rendi conto.
Il trucco lì non può esserci.
Ad eccezione di una volta, Teatro Metropolitan di Catania. Pochi attimi prima che arrivasse Francesco per dare inizio al concerto, arrivarono 4 chitarristi di Taormina chiedendomi se gli facevo aprire il concerto. E dissi, non si può pensare a una cosa del genere, non è pianificata. Con la mano li spinsi proprio dietro al proscenio. A fine del concerto c'era questo signore in fondo alla sala che dice: wow, ci potete pigliare per fissa a tutti, ma mia
pensavo
no.
Che i 4 stessero suonando.
Dico, perché lei dice così? Io inviti i 4 chitarristi ammucciati a danno.
Fatto vero, fatto vero.
Senti, a proposito di suonare con gli altri, nomi grandissimi, esperienze bellissime, infinite: Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Gigi D'Alessio, tu Stilemans. Da ognuno hai portato poi nella tua vita musicale, nel tuo percorso musicale delle cose?
Assolutamente sì, anche perché hanno mai citato, credo, Antonella Ruggero.
Sì,
che
Antonella Ruggero. Ma l'elenco
Antonella c'è stato un sodalizio che continua, diciamo, abbastanza stretto.
Fabio Concato.
Con Fabio Concato, esattamente. Io ho cercato comunque sempre di confrontarmi con musicisti che amo, che amavo, insomma. E, ricordo per esempio nella collaborazione con Fabio Concato, a un certo punto, nel dover scegliere quale bis suonare, e fui io a proporgli il brano e lui mi disse: ma non mi ricordo le parole. Io gli dissi: te le posso dire io, te le posso suggerire io, tanto era il rapporto stretto, no? E, certo, mi porto, si impara sempre da tutti. Questa è stata la filosofia della mia vita, che nella musica non si smette mai di crescere, e una vita sola non basta per arrivare a una buona conoscenza.
Senti, a proposito di live, venerdì e sabato, tra l'altro col doppio turno, quindi farai gli straordinari.
Esatto.
Quindi possiamo parlare tranquillamente di 4 concerti di fatto in 2 giorni.
Sì, è una bella produzione.
È una bella produzione.
Bella produzione che vede impegnato il mio produttore Alfredo Lofaro, che è qui con noi, e il Brass, l'orchestra jazz siciliana di Palermo. Esatto. Che mi ha scelto per essere in cartellone. Lo aveva fatto già 2 anni fa, prima della pandemia. Sì. Questo era un concerto che avrebbe dovuto avere luogo più di 2 anni fa, poi chiaramente per i fatti che sappiamo fu posticipato, e adesso lo stiamo finalmente riacchiappando con questi 4 concerti che mi rendono sentimentalmente molto coinvolto con l'orchestra, perché ho militato in questo prestigioso ensemble per circa 8 anni, quindi con collaborazioni illustri con Phil Woods, Bob Minzer, Vince Mendoza, hai citato giustamente Toots Thielemans, Diane Shure, eccetera eccetera. Insomma, conosco tutti i musicisti dell'orchestra uno per uno, perché abbiamo anche condiviso più volte dei momenti musicali insieme, per non parlare del rapporto con Domenico Riina, il direttore, con Sebastiano Alioto, che tu conosci molto bene, che è stato il mio batterista storico
per tanti anni.
Insomma, una cosa molto bella che vede un repertorio di ben 12 brani originali riarrangiati appunto da Domenico Riina e da Nini Bedone, proprio per questo ensemble. Questi brani raccontano un po' la mia storia musicale, le mie vicissitudini sulla chitarra, partendo dai dischi, dal mio primo disco che era Latinus in quartetto del 1998, quindi stiamo parlando di 23 anni fa, e con altri lavori che ho fatto in seguito: Naxos, Heart of the Emigrants con Richard Smith, Un mondo e 2 chitarre,
il quinto elemento
naturalmente. Insomma, ecco, è una sorta di viaggio,
un excursus
tra le mie, esatto, tra la mia produzione discografica, e però chiaramente con Alfredo abbiamo scelto insieme quelli che potevano essere i pezzi più chiaramente adatti ad una rivisitazione
orchestrale.
Senti, e di questo concerto io spero che prima o poi possa venire fuori un disco. quanto bello sarebbe un disco live con l'orchestra live. Jazz siciliana.
Ma chi dobbiamo lo sa, provarci sicuramente.
Mai dire mai.
Senti, ci lasci con un qualcosa che possa fare riferimento proprio a questo concerto, a questo appuntamento live?
Ma guarda, c'è questo pezzo che è tratto da Latinus, proprio il mio, che si chiama proprio Latinus.
Dai,
un
c'è,
brano flamencante.
Francesco Buzzurro live su Radio Time, un piccolo accenno di quelle che saranno le emozioni che vivrete musicalmente parlando venerdì e sabato e questa settimana alle 19 il primo spettacolo, alle 21.30 il secondo concerto e beh, insomma, con l'orchestra jazz siciliana
vi aspetto, venite
riarrangiati da maestri Nini Pedone e Domenico Rina, che tra l'altro Domenico Rina dirigerà l'orchestra jazz siciliana. Grazie mille, grazie di cuore per essere stati qua, è sempre un grande piacere, un grande onore.
Grazie.
E mi auguro di poterci ritrovare prestissimo, presto.
Beh, io ormai sono qua di casa,
questo sei sempre, questo è vero, sei sempre di casa e siamo contenti che sia così. Alfredo Lofaro, Francesco Buzzurro, grazie ancora.
Tanta grazie a te.
Musica, tanto
ciao.
Amore,
ciao,
mai
buona musica.
Guerra.